Buonasera e benvenuti a tutti. Credo che per introdurre l'incontro di questa sera non sarà necessario usare formule di rito. Mi permetto di parlarvi così molto direttamente dal momento che i convegni sull'attualità di Sant'Agostino sono un appuntamento ormai di casa qui all'Università di Padova. Lo dico con cognizione di causa, avendovi partecipato più volte in questi anni fin dall'inizio di questi incontri. Nello scorso gennaio, introducendo la prima lezione di questo ciclo, dicevo che esso rappresenta ormai una tradizione per la nostra università e se continua ad essere seguito con attenzione e costanza da parte di studenti e docenti, credo che questo dipenda dal fatto che risponde a un'esigenza sempre più diffusa nel nostro Ateneo e in tutta l'università italiana. In che senso? Nel senso che in un mondo del sapere ormai sempre più parcellizzato, un incontro come questo, che si pone trasversalmente ai vari saperi, risponde a un'esigenza ben precisa: essere un luogo, in senso figurato, in cui ognuno con il proprio patrimonio di competenze, di carattere, di sensibilità, di opinioni, possa trovare un momento di confronto con altre persone a partire dal testo di un'autoritas non accettata acriticamente, ma messa in relazione alle esigenze e alle domande dell'oggi. E l'università come luogo di sintesi tra i vari saperi non può che incoraggiare e favorire iniziative di questo genere. Ecco perché condivido la scelta di affidare l'introduzione dei singoli convegni non tanto a specialisti del pensiero agostiniano, quanto piuttosto a docenti e a presti delle varie facoltà, sia umanistiche che scientifiche. Ed ecco anche la ragione, credo, di un ospite così autorevole come il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il dottor Pietro Calogero, che è stato peraltro più volte tra il pubblico di questi convegni. E trovo anche apprezzabile il fatto che i convegni si esprimano in letture, in lectiones. È la formula didattica più antica della nostra tradizione universitaria e non perde la sua attualità neppure oggi, specie se, come nel caso, si prendono le mosse dalle pagine di classici come Agostino è a pieno diritto, cioè partendo da quegli autori che a distanza di secoli continuano ad affascinare l'intelligenza e l'animo umano e a parlare all'intelligenza e all'animo umano. Le lezioni di Don Giacomo Tantavini, che a partire da Agostino rileggono snodi fondamentali della storia della Chiesa e del mondo moderno, ne sono una evidente dimostrazione. Sì. Poi mi consentite un accenno autobiografico: a un bresciano come me non può che far piacere sapere che uno degli autori più citati è quel Giovanni Battista Montini, che con il passare degli anni emerge sempre più come figura centrale, una delle presenze più autorevoli della storia del secolo che appena si è concluso. E trovo infine importante, lasciatemelo dire, che attorno ad iniziative come questa si realizzi un concorso di realtà studentesche e culturali diverse, anche di divergente ispirazione. È un dialogo che come università non possiamo che favorire fuori e dentro le aule di studio. Ed è quindi con l'augurio di un proseguimento felice che lascio la parola al dottor Calogero, assicurando la massima simpatia e attenzione da parte dell'università, oltre che mia personale, per quelle che mi auguro saranno le edizioni future di questi convegni. Grazie.
Grazie innanzitutto a chi mi ha invitato. Grazie a tutti i presenti, grazie a Don Giacomo Tantardini, grazie al magnifico Rettore. Sia perché tutti quanti mi date la possibilità di riagganciarmi a un'esperienza, ahimè lontanissima, quella degli anni del liceo, in cui, che sono gli anni in cui si sognava di poter fare qualcosa di utile, di importante per una società più giusta, in cui le parole di Agostino soprattutto quelle in cui illustrava, diciamo teorizzava, l'importanza e la centralità della speranza che redime, e l'importanza e la centralità della verità che abita in ciascuno di noi, ecco, erano parole che quanto mai ci entusiasmavano, quanto mai ci facevano credere fermamente in un futuro di bene. Io confido anche, oltre a dirvi grazie, nella vostra pazienza e nella comprensione, soprattutto di Don Giacomo, che è un cultore illuminato di queste cose. E allora, per essere il meno indegno possibile del compito che mi è stato affidato, vorrei dedicare questi pochi minuti introduttivi a ricordare e a riflettere con voi su alcuni aspetti del pensiero di Sant'Agostino relativo alla giustizia, soprattutto alla giustizia nel campo della politica, cioè nel campo dei rapporti tra autorità che ci governa e i governati, e più in generale con riferimento all'azione di governo, perché questa è la politica. Tenendo presente però ciò che gli esperti di questa materia pensano e ben avvertono, cioè che a Agostino non interessava teorizzare, non interessava formulare, elaborare una teoresi della politica, né fondare una dottrina dello Stato, per cui l'elemento, il momento politico è per lui un momento della umanità varia che scorre durante la vita, che soggiace, si incanala per i sentieri attraverso i quali si dà il passaggio dalla città terrena alla città di Dio e poi nell'aldilà. Il passaggio al godimento perpetuo, stabile di Dio e alla pace eterna. In questo senso, e solo per queste ragioni, Agostino ha riflettuto sulla politica e sulla giustizia nella politica. Il libro secondo del De Civitate Dei, Agostino ha la possibilità di richiamare quelle che erano, che era il pensiero della dottrina greca e latina in materia di giustizia, in materia di giustizia applicata al campo politico. E lo fa attraverso il parlare di Scipione, che appunto nella De Repubblica esprime questi concetti, che poi vedremo Agostino finirà per fare propri, e da questa, diciamo così, appropriazione di concetti deriverà certe conseguenze. Quella che dai musici nel canto si chiama armonia, riferisce Agostino, e nello Stato la concordia, che è il più profondo vincolo di unità in cui si riconosce una società civile e che non si può assolutamente avere senza giustizia. Quindi è affermata in modo prepotente l'importanza centrale, la centralità della giustizia. Con questo paragone, diciamo così, a quello che accade nel mondo, diciamo, dei suoni, dei musici, di là si chiama armonia, qua si chiama concordia. E la concordia è questo vincolo forte di unità. Alla lettera si parla di vinculum incolumitatis, quasi di sopravvivenza, di integrità, di una società che è assicurato, vincolo che è assicurato, non può essere assicurato se non attraverso la giustizia. La giustizia quindi ha questo ruolo fondamentale. Più avanti, rispondendo a un diffuso pregiudizio popolare, che non era evidentemente di allora, solo di allora, pregiudizio secondo cui la società non si può governare senza l'ingiustizia, almeno in taluni casi, Scipione, di Agostino ne dà conto, osserva questo. Non modo falsum esse illudio sine iniurie non posse, set occhio verissimo esse sine summa giustizia rendo pubblica ma regge non posse. Quindi non è possibile, è falso questo pregiudizio che dice che la società non si può governare senza ricorrere ad atti ingiusti. E invece è verissimo il contrario, che non è possibile reggere la res pubblica, lo Stato, senza sine summa giustizia, senza, diciamo così, attuare una somma giustizia. Più avanti, con argomentazioni sempre più stringenti, rigorose, si deduce quanto segue. Allora soltanto si ha lo Stato, cioè la res publica, quando si amministra con onestà e con giustizia, sia da un monarca, sia da pochi ottimati o da tutto il popolo. Se invece il re è ingiusto, cioè un tiranno, o ingiusti sono gli ottimati, cioè tali da formare una fazione, o ingiusto è il popolo, allora lo Stato non solo non sarebbe guasto, ma addirittura sarebbe inesistente, perché non sarebbe lo Stato la res del popolo. Res pubblica non corrisponderebbe alla res popolo. Al contrario, la occuperebbero il tiranno o la fazione. Il popolo stesso, se fosse ingiusto, non sarebbe più un popolo, perché non sarebbe una moltitudine associata dal concorde riconoscimento del diritto, iuris consenso, che esprime il consenso, un patto, diciamo, sul riconoscimento del diritto a chi spetta, a tutti quelli a cui il diritto va riconosciuto, e dalla comunanza degli interessi, utilitatis communion. Queste sono, diciamo, le idee fondamentali, essenziali, che Agostino esprime sulla giustizia nel rapporto con la politica. Sono idee che hanno avuto sin dall'antichità, almeno in certe, diciamo, culture, in certe, diciamo così, tradizioni culturali, sia sacre che profane, hanno avuto una importanza fondamentale sia nella formazione di una morale umana largamente condivisa o addirittura tendenzialmente universale, sia nella costituzione delle strutture fondamentali degli stati, delle comunità organizzate a Stato, e sono espressioni pressoché convergenti e che Agostino precisa ulteriormente nei capitoli 4 e 19, nei libri 4 e 19 della De Civitate Dei. Solo un cenno, perché il mio era e deve essere un, diciamo, un intervento introduttivo. Il capitolo 4 è quello in cui Agostino ricorda, espone quel famoso incontro fra Alessandro Magno e il pirata caduto in suo potere, ed esordisce il brano con questa espressione che ribadisce il senso, il significato delle cose dette prima e che continua a essere di grande attualità. Dice Agostino: remota giustizia, abbandonata la giustizia, quid sunt regna nisi magna latrocinia, a che cosa si ridurrebbero gli stati se non a grande latrocinia, a grande, possiamo tradurre oggi, bande o associazione per delitto. Questo è un punto, un'idea capitale, e Agostino poi spiega: in effetti, dice, una banda di ladroni, a ben pensarsi, è un'associazione di uomini in cui c'è un capo che comanda, altri che obbediscono, e tutti sentono il bisogno di stare d'accordo, di stare in pace gli uni con gli altri, e tuttavia, se questa banda, dice, aumenta, incrementa la propria sede, sottomette popoli, sottomette città e si arroga apertamente il titolo di regno, ecco, questa banda in che cosa differisce, diciamo, da un regno, diciamo così, come tale formalmente sanzionato, in questo caso dall'impero di che aveva costituito Alessandro il Grande? La risposta è sempre in quella, diciamo così, esordio, quella idea d'esordio, senza la giustizia. È la giustizia che distingue non solo una persona dall'altra, ma anche un popolo dall'altro e soprattutto una Costituzione, una civitas costituita, uno Stato, una comunità organizzata Stato dall'altro. Che Agostino, pur riferendo il pensiero di Cicerone, condivida questa impostazione, questa posizione, si desume dalle ultime righe. Dice Agostino, dopo aver premesso questo, che solo la giustizia distingue queste cose che sembrerebbero diciamo assurdo, paradossale comparare tra loro, raffinata, sottile, elegante, raffinata e verace, verace, dice Agostino, fu perciò la risposta data da Alessandro dal pirata. Avendogli chiesto il re per quale motivo infestasse il mare, egli con libertà e con audacia rispose: per lo stesso motivo per il quale tu infesti la terra. Ma poiché io lo faccio con un piccolo naviglio, sono chiamato pirata. Tu invece, siccome lo fai con una grande flotta, sei chiamato imperatore. E questo è il pensiero, stavolta sicuro, di Agostino, che si immedesima e condivide pienamente quella, diciamo, quelle idee sul carattere, sul ruolo fondamentale della giustizia anche nella costituzione, diciamo, degli stati, delle strutture, diciamo, che formano, le strutture fondamentali che formano gli stati. E nel capitolo 19 si ribadisce addirittura, nel capitolo 19, Agostino, seguendo questa impostazione, dice: ma siccome la res publica romana non è stata una res populi, perché? Perché non ha riconosciuto, lui segue la definizione ulpianea, che dice che la giustizia è la, diciamo, la tecnica, cristianamente diremmo la virtù mediante la quale si attribuisce a ciascuno il suo, attribuire un equo sumo, ecco, e siccome gli imperatori romani, almeno quelli dei primi secoli dopo Cristo, non hanno consentito o hanno, diciamo così, osteggiato, ostacolato la libera professione di fede da parte, diciamo così, dei cristiani, ecco, che giustizia è questa? Questa di aver impedito. E allora, se non avete riconosciuto a ciascuno il suo, in questo caso ai cristiani, di professare liberamente la loro fede, anche voi, imperatori, principi romani, non potete dire che la vostra res pubblica sia stata una res popoli. Allora anche, diciamo così, di una vena polemica, al di là di una, diciamo così, accento che va, che rasenta il paradosso, rimane però fermissima la convinzione di Agostino che non ci può essere buon governo, anzi c'è negazione del governo se non c'è, diciamo, giustizia, e parla della giustizia in senso umano, non della giustizia, diciamo così, della giustizia che deve esserci e che costituisce già un monumento anche nella città terrena. Ora, su queste cose, e concludo, vorrei sottoporre a voi queste, diciamo così, considerazioni. Come si è visto, la giustizia, intesa come idea, non è per Agostino un principio regolatore, solo un principio regolatore della politica e dell'azione di governo, ma è qualcosa di più, di ulteriore, di più alto, e cioè un principio costitutivo della vita morale e sociale della persona. Quindi la giustizia viene addirittura prima della politica ed è un metro sul quale non solo si giudica, ma si devono formare i costituti le strutture organizzative dello Stato. Quindi siamo agli antipodi di una concezione che oggi mi pare abbastanza, diciamo così, che si propone, di una concezione per la quale, parlo del contesto italiano di oggi, si propone o si auspica o si vagheggia una politica sganciata dalla giustizia, un primato della politica. Qua invece la situazione è diversa, è la giustizia che viene prima e la politica, come è stato ben detto, è una funzione della giustizia. La politica è un mezzo per realizzare la giustizia e non il contrario, la giustizia è un fine. Seconda considerazione. Al centro, all'apice dell'idea che Agostino espone in questi brani, sta l'idea di una giustizia, sta l'idea, diciamo così, di una centralità della persona, dell'essere umano come persona soggetto di diritti oltre che di doveri. Ed è veramente fondamentale. Quindi non solo nella persona c'è la veritas, in interiore omne habitat veris, ma in interiore omine, in ciascuna persona, in ciascun uomo, non nell'uomo genericamente o astrattamente inteso, in ciascun uomo concreto, storicamente determinato, abita anche la giustizia. Che cosa significa questo? Che la giustizia deve essere, cioè che la persona è caput et fundamentum della giustizia. Non si può dare, seguendo diciamo il pensiero di Agostino, non si può dare una politica che prescinda, cioè dire che per il perseguimento dei propri fini sacrifichi il diritto, e parlo di diritti fondamentali, soprattutto i diritti fondamentali di una persona, tanto più di una persona che sia estranea agli interessi in gioco, di una persona che sia innocente. Quindi per perseguire una politica che sia giusta non è concepibile il sacrificio di alcun diritto fondamentale della persona. La persona è il fine, non il mezzo di qualunque sistema politico, di qualunque sistema di governo. Direi anche, ma non lo dico io per la verità, mi limito a accennare a una, diciamo, un saggio fondamentale, almeno per me lo è stato, di Enrico Hofer, se non ricordo male il 70-71, appena arrivato a Padova mi sono confrontato con questo scritto che ha prodotto in me un eco straordinario. Hofer dice, tra i diversi valori, la giustizia è forse quello che ha un carattere particolare sui generis, un carattere di comprensività, di completamento di altri valori. E infatti, se andate a vedere, una libertà senza giustizia potrebbe trasformarsi in oppressione, in sottomissione, in prevaricazione, in terrore agli estremi limiti. Quindi la libertà deve associarsi alla giustizia. La giustizia è il contenuto di verità, è il contenuto positivo della libertà. L'ordine, si dice la sicurezza, eccetera, però l'ordine e la sicurezza, anche questi pure sono valori che si competono se ed in quanto entra come loro contenuto la giustizia, perché un ordine senza giustizia e ci dà una sicurezza di tipo mercantile, una sicurezza che non può soddisfare, soprattutto non può soddisfare la nostra coscienza, soprattutto non può soddisfare la coscienza di ciascuno degli esseri umani in cui abitano quei valori per i quali un sistema umano si deve costituire e si deve realizzare. E lo stesso si può dire per la pace. Una pace senza giustizia, senza questo contenuto di giustizia, è una pace apparente, anzi può essere, diciamo così, una pace che copre ingiustizie, che copre intolleranze e così via. Quindi è vero che la giustizia ha questa caratteristica di stella polare
di valore che completa, diciamo così, che va a formare il contenuto di altri valori. Chiudo con un'ultima considerazione che vi sottopongo. Ma finora abbiamo parlato della giustizia come idea di fondo che non, che non può che riposare sulla, diciamo, che non può che avere proprio che questo fondamento non può che fondarsi sulla dignità, cioè non può che riconoscere e valorizzare la dignità dell'uomo, fino, diciamo, alle estreme articolazioni di questa dignità, che sono quelle che noi oggi conosciamo con l'espressione di diritti fondamentali, diritti umani fondamentali. Deve avere, e nessuno, diciamo così, di questo diritto può giustificare una diversa, diciamo così, può giustificare un'ingiustizia nei confronti di altri. Ma quando la giustizia la pensiamo, come pure la pensa Agostino, che ne parla come di un valore, di un bene da perseguire, di un bene da cui trae, come ha ben scritto Don Giacomo, da cui il genere umano trae letizia, questa giustizia intesa come categoria della storia, come categoria dell'umano, ecco, non può essere intesa, a mio parere, come un valore assoluto eterno, ma come un valore in movimento, un valore in cammino, che si compie o tende a compersi mano a mano che si svolge la vita dell'uomo e che dalla città terrena va verso la città di Dio. Comunque va verso livelli, soglie, mete di perfezionamento. A me pare che da questo, diciamo, assunto si possono derivare alcune cose importanti. Che la giustizia come categoria dell'umano ha due caratteri fondamentali, un carattere storicistico e un carattere personalistico, quindi di relatività, ma questa relatività non è un debolimento dell'idea di giustizia, ma al contrario presenta una fecondità per la quale si può dire che non c'è una sola idea di giustizia, ma ci sono tante idee di giustizia quante sono le ideologie che vengono professate. Quindi la giustizia come modello di vita umana, di vita sociale, si costruisce giorno per giorno, per mano di tutti, sotto la responsabilità di tutti, proprio perché ha questo carattere, diciamo, storico, si identifica con la storia dell'uomo, non dell'uomo in assoluto, di ciascuno di noi. Non è quindi delegabile. Ogni persona, quindi, contribuisce o deve contribuire, sia tutti singola, sia anche come, diciamo così, associata, diciamo, in una comunità, deve contribuire alla costruzione dell'opera di giustizia, proprio perché la giustizia ha questo carattere, diciamo, storico e personalista, non è delegabile a nessuna struttura, tantomeno a una struttura di governo. D'altra parte, se si tiene presente questo, prende coscienza ciascuno di noi che non esiste solo un modello umano di giustizia, ma che sono da rispettare anche i modelli elaborati da altre culture, da altri popoli, e solo così si può aprire finalmente la strada alla comunicazione, al dialogo.